con dei sassi pesantissimi nel cuore, ma intanto voglio salutare Damiano Relini che è in studio con noi, benvenuto.
Grazie di cuore. In questo nuovissimo studio avevo avuto il riflesso di andare a Bes, invece ormai siamo vicini di casa, Enrico, e ci troviamo facilmente.
Beh, qui Jim O'Rourke in sottofondo, questo è Simple Song, un disco uscito nel 2015 che raccoglieva quelle che per lui sono semplici canzoni. Ha una vena romantica, molto musicale, melodica, ma lui è stato anche il produttore dei Wilco, che tra l'altro sentiremo tra pochissimo, dal loro ultimo album ufficiale, diciamo così, ma è stato anche produttore e musicista dei Sonic Youth, quindi più versante noise, ma poi c'ha una vena noise elettronica radicalissima con la moglie Eiko Ishibashi, con la quale ogni tanto lo si incontra in qualche teatro europeo.
Aliyan mutaaliyan bitta'ammul yahya walitta'ammul.
E allora, qui doveva esserci la nostra sigletta di Cappa e Spalla che è fuggita via e dunque siamo all'editoriale. Damiano, da dove partiamo?
Partiamo da una gita fuori porta, direi meno esotica e avventurosa di quella raccontata da Scarcella due giorni fa con gli orsi giapponesi.
Eh?
Certo che vi ascolto, mi preparo. La mia invece è semplicemente una gita ad Anello in bicicletta, Gandria Gandria. Si parte dal lago, poi via Porlezza, Ostano, si sale a Lanzo di Intervi con l'ambizione di scalare, diciamo così, il Monte Sighignola, il Balcone d'Italia, uno specie di Zabriskie Point con vista panoramica e con immancabile turista indiano che fa il selfone col Monte Rosa sullo sfondo. Poi si scende dalla Valmare e via Forca di San Martino si torna a Lugano. È un elogio della lentezza con la volontà di perdersi nella provincia della provincia, in un dentro e fuori con il confine italo-svizzero. E quindi io mi sono armato la mia bicicletta, sono salito in sella, avevo una sola preoccupazione: schivare i tombini, sai, lasciare un po' così tutti i pensieri a casa per fare questa gita. Prima tappa ovviamente il confine di Gandria, dove i doganieri di solito, sai, che fanno passare sempre tutti tranquillamente. Potresti avere la finocchiona da 4 kg nel telaio della bici, ti fanno passare,
ma non ci sta la finocchiona da 4 kg. Insomma, sei entrato in Italia, come prosegue questo tuo viaggio? Perché poi spesso questo tipo di viaggi risponde più a livelli, a più livelli, diciamo, alla logica, se logica c'è, della serendipità.
Sì, prima o poi qualcosa di inaspettato salterà fuori e il viaggio procede benissimo. Vado oltre Oria, la villa di Fogazzaro, piccolo mondo antico, Valsolda, dribblo il mercato di Porlezza e poi, risalendo il lago, vieni subito investito da un'aria quasi gelida, delle grotte di Rescia e dall'orrido di Osteno, poi su Lanzo di Intervi, dove vieni quasi coccolato da questa atmosfera un po' retro di una belle époque da turismo milanese che non c'è più, con queste ville, questi alberghi che ormai sono disabitati.
Allora, intanto colgo il gioco d'accenti, che è un gioco non da poco per chi si avvicina. Mi sa che sta arrivando il momento serendipity.
Esattamente. E come si presenta questo momento? Si presenta fuori dalla località di Porlezza, proprio mentre si sta per affrontare l'ultima salita che sale al Balcone d'Italia, con un enorme camion che si è impiantato come un meteorite in mezzo alla strada. Sai quei camion da cantiere vecchi che sanno di olio, di ferro, di terra? Davvero non si passa, quindi io mi devo fermare mentre c'è tutto un teatrino che anima il paese, gli uscieri con i fischietti, i turisti che clacsonano perché vogliono andare a vedere il Balcone d'Italia. Allora io ne approfitto, lascio la bici sul muretto, scendo con quell'incedere, devo dire, veramente ridicolo dei ciclisti che entrano nel bar, non so se li hai mai visti.
Ho presente il rumore delle zoccolette.
Esattamente, quindi entro nel baretto che era proprio lì vicino al camion, prendo un po' di calorie con la Coca-Cola e con una pasta, la Luisiona, piccolo tributo a Benny, dai, ci sta. E allora mi rivolgo alla barista che così, in modo non curante, sta lavando le tazzine e le chiedo: ma cos'è questa storia del camion? Come mai si è impiantato questo camion qui fuori? Lei mi dice e mi spiega che quello è il camion del cantiere che c'è proprio al Balcone d'Italia, che è in fase di ristrutturazione, vogliono creare insomma un bar, ristorante, e mi dice che è rimasto senza benzina. Anzi, mi dice, l'hanno proprio fregata con la vecchia tecnica di aspirare la benzina col tubo di gomma dal serbatoio. Sfruttando la forza di gravità, il camion scende e si è impiantato proprio lì a fare tappo a Lanzo d'Intelvi. E mi dice: ma comunque questa cosa non è che è infrequente, anzi succede spesso. Quello che succede è che, approfittando del buio e uscendo dai boschi, certi bracconi rubano la benzina dei mezzi del cantiere. E mi dice: non ti dimenticare che questa è una zona di contrabbando di guardie e di ladri. Io dico: ma come, nel 2025 nei boschi di Lanzo d'Intelvi, che vuole rilanciare il turismo, quel turismo che arriva via low cost e via magari Fox Town e che si inerpica lassù, ci sono ancora i bracconi contrabbandieri? E cioè le chiedo: ma questa storia che sa di spalloni, di bricolle, di ramine, di schioppettate e di inseguimenti fra guardie e ladri non è passata? E lei mi dice, mi dà una grande lezione, mi dice: la storia non passa mai.
Ecco, una delle accoppiate più suggestive, no, in questo tipo di vicende è appunto l'incedere casuale, magari ticchettando con le scarpe da ciclista, ma questo incedere viene associato al meccanismo della memoria che scaturisce dalla proverbiale Madeleine.
Dalla Louisiane alla Madeleine, ad un salto indietro di 80 anni, perché infatti c'è anche una storia che è ben più tragica di questo episodio della benzina, che può far sorridere anche. È il fatto che nei boschi dove oggi viene rubata la benzina, ieri passavano intere famiglie di fuggiaschi ebrei braccati dai fascisti e tentavano di spingersi, scendendo quindi dai pendiscoscesi di Lanzo d'Intelvi, fino al lago per raggiungere la Svizzera e la salvezza. Ed erano guidati dai bracconieri passatori che approfittavano di questo dramma umano, cioè monetizzavano questa storia terribile. E questi ebrei si presentavano alle cantine di Gandria, alla dogana delle cantine di Gandria, che oggi tra l'altro è un museo bellissimo. Dal settembre del 43 fino all'aprile del 45 furono 150 i fuggiaschi ebrei che si presentarono, 97 vennero ammessi, 53 vennero respinti. I nomi di tutti questi ebrei figurano in un registro che si chiama Controllo Fuggiaschi e che è un documento eccezionale che ha rinvenuto lo storico Adriano Bazzocco, ed è eccezionale perché è l'unico registro contabile che è sopravvissuto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La sua caratteristica è che è un po' freddamente burocratico, ammessi, respinti, sembra sommersi e salvati, ed è burocratico, ma sappiamo che dietro ogni nome si nasconde un destino, com'è per esempio il caso del destino di Liliana Latis, una maestra ebrea italiana che per le leggi razziali dovette lavorare in una fabbrica di scatole. Venne respinta a Gandria, le cantine di Gandria, e poi finì ad Auschwitz, dove morì purtroppo. Aveva solo 22 anni. Beh, questo destino viene romanzato dallo scrittore gandriese Roberto Genazzini in un libro pubblicato da Tipografia Elvetica che si intitola Quella che mi è piaciuta di più, ed è un libro che tra l'altro verrà presentato venerdì 28 novembre a Loggio, alla Biblioteca Fogazzaro di Valsolda. E quindi, Enrico, sai, io ho pensato, aveva ragione questa la barista di Lanzo, che dice la storia non passa mai, perché fra camion in secca e presentazioni di libri la storia ce la ritroviamo sempre fra di noi, e per quanto possa essere in fondo locale la storia, alla fine genera dei riverberi che ci rimandano e sono specchio della grande storia di 80 anni fa, ma sono anche lo specchio della storia di oggi, perché attorno e sui confini pare proprio davvero che l'uomo non riesca a trovare pace. Quindi è inutile che evochi l'Ucraina e la Palestina. Quindi diciamo che io volevo farmi nascondermi nella provincia della provincia, in realtà poi mi sono trovato al cospetto dei fantasmi della storia di ieri e di oggi. Io alla fine comunque la scalata al Sighignola l'ho fatta, mi sono preso la bici sulla spalla, ho aggirato il camion tagliando un tornante, mi sono poi spinto in questi 4 chilometri di ultima ascesa in totale solitudine. Io ero partito con una preoccupazione, schivare i tombini, qui ne avevo un'altra, guardarmi alle spalle, perché non si sa mai che in quei posti, insomma, si aggirino ancora bracconi e contrabbandieri.
E invece è andato tutto bene. E una bella storia l'hai portata a casa, vale a dire che la storia in realtà non passa mai in questa vicenda tra sommersi e salvati. Hai evocato il titolo di un importante romanzo. Allora, sono le 17:48, si ferma qui questa rubrica con l'editoriale che chiude anche idealmente la settimana. Grazie a Damiano Realini, ci ritroviamo molto presto.
Grazie Enrico.